Ecco carissimi, siamo qui. Dunque, la 28ª domenica, tempo ordinario, Vangelo secondo Luca, Vangelo celeberrimo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano, ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato, parola di Dio. E c'è anche una bellissima prima lettura. È una delle più belle storie dell'Antico Testamento, storia vera, eh? Anche lì vediamo uno straniero. Ecco, dunque qui nel Vangelo vediamo che l'unico a tornare indietro a ringraziare era uno straniero, un samaritano. Nell'Antico Testamento, nella prima lettura, vediamo Naaman il Siro, quindi uno straniero. La Siro Fenicia era una regione straniera, non ebrea. Questo era un gran personaggio, era il comandante dell'esercito del re degli Aramei, personaggio molto autorevole, molto stimato, ma pensate, era lebbroso. Allora, da una giovane ebrea, qui vediamo il ruolo di quelli che lo circondano, una giovane ebrea che era al suo servizio, seppe che in Israele c'era un profeta che avrebbe potuto guarirlo. E disse a Naaman di andare a parlare a questo profeta, che era Eliseo. Naaman partì dalla Siria e si recò da lui con i suoi carri, cavalli, la scorta, un personaggio importante, un comandante. E si recò da Eliseo ed Eliseo gli disse di andare a bagnarsi 7 volte nel fiume Giordano e la sua carne sarebbe guarita. A questo punto Naaman si infuriò dicendo: ma non ci sono abbastanza fiumi in Siria, a Damasco? Non dovrò andare in Israele? Ma insomma, che cosa, cioè, che strano ordine mi dà? Ma un fiume vale l'altro, no? L'acqua è sempre acqua, no? E qui intervengono di nuovo i servi, vedete il ruolo di quelli che gli stanno vicino? Molto saggi questi servi, gli dicono: ma padrone, ma se ti avesse comandato una cosa gravosa, dispendiosa, difficile da fare, ma così andare fino al Giordano non è per andare in un fiume siriano, tu vai fino al Giordano, no? E Naaman accetta il consiglio, va e per 7 volte deve immergersi nel fiume Giordano, deve bagnarsi 7 volte nel Giordano. E dopo la settima volta è guarito. Il finale è commovente perché poi Naaman vuole portare con sé in Siria un po' di terra di Israele. Ma c'è un altro fatto analogo nella Bibbia che per analogia viene in mente, no? Quando Giosuè chiese ai suoi soldati di fare per 7 giorni, 7 giorni, il giro delle mura di Gerico, dopodiché queste sarebbero crollate e loro avrebbero vinto la battaglia. Allora, dobbiamo metterci un po' nei panni quando leggiamo queste cose, ma mettiamoci un po' nei panni di questi qua. Allora, questi qui iniziano a girare, no? 7 volte girare attorno. Allora, gira il primo giorno e succede niente. Gira il secondo giorno e succede niente. Gira il terzo, gira il quarto, gira il quinto, gira il sesto e nulla accade. Ma quei soldati si saranno detti, ma questo qua è completamente pazzo, è fuori di testa. Ma cosa continua a farci girare? Ma torniamocene a casa, che è meglio. E invece al settimo giorno, ma notate bene che al settimo giorno hanno dovuto fare 7 giri attorno alle mura, non uno solo. Al settimo giro, al suono delle trombe, le mura di Gerico crollarono e loro vinsero la battaglia. Allora, a cosa servirono tutti quei giri? Non tanto a far crollare le mura di Gerico, quanto quelle della sfiducia in Dio, la mancanza di abbandono in Lui, di quei soldati. Lo stesso accadde a Naaman. Dopo aver avuto fiducia in ciò che gli diceva il profeta Eliseo, dopo essersi bagnato 7 volte nel Giordano, guarì. Allora, questa è un po' la nostra storia. Quante volte anche a noi il Signore ha chiesto questi 7 giri, se non 70, cioè le nostre preghiere. E ho pregato e Dio non mi ha esaudito, prego e Dio non mi ascolta. E abbiamo fatto magari 70 giri, altro che 7, e siamo ancora lì al punto di partenza e non abbiamo ancora visto il risultato. Ecco, il Signore prova la fede dei suoi amici, dei suoi figli, forse c'è anche un altro motivo per cui non ci esaudisce subito. Come diceva padre Molinier, ai ai ai, adesso sto qua, mi chiede la grazia, no? Se io gliela do subito, quello se ne parte tutto trullo trullo, giulivo giulivo, con la grazia, e me, addio, non mi guarda neanche più in faccia. Quello che gli interessava non ero io, era la grazia. Quindi il Signore vuole che attirarci a Lui più che alla grazia. La grazia ce la fa anche, se vede che abbiamo Lui più della grazia, ce la fa anche subito. Ma purtroppo c'è questo ma, e lo vediamo nel Vangelo, cosa è successo nel Vangelo, qui il discorso sia della prima lettura sia dell'Evangelo vertono ancora sempre, sapete su che cosa, qual è il protagonista principale, la protagonista principale è la fede, è questione di fede anche questa volta, l'altra volta ci eravamo chiesti a che serve la fede. Il Vangelo di oggi ci dà la risposta: la fede serve all'anima per far che? Per camminare. Avete mai visto un'anima che cammina? Ebbene sì, lo vediamo nel Vangelo di oggi. È ciò che è successo ai 10 lebbrosi, cioè non ai 10, a uno soprattutto, a uno. Gli altri non hanno avuto la fede da far camminare l'anima, gli altri 9. Uno sì, perché anche i 9, perché insomma la loro fede ha ottenuto la guarigione del corpo, per cui un risultato l'hanno ottenuto, ma l'anima è rimasta ferma, Allora vediamo un po' il fatto successo nel Vangelo. Dunque, la lebbra, come sappiamo tutti, era quella terribile malattia che isolava completamente la persona che ne era affetta. Questa veniva considerata impura e relegata fuori dalle mura della città, con divieto di avvicinare delle persone, e non era solo considerata una malattia, ma addirittura una punizione di Dio, una colpa, per cui il malato di lebbra era rifiutato dagli uomini e non osava neanche invocare Dio, perché la lebbra era considerata una punizione divina, E dovevano stare fuori dalle mura della città, dovevano gridare immondo, immondo, impuro, impuro, nessuno si doveva avvicinare, nessuno li doveva toccare. Ebbene, qui vediamo che questi 10 lebbrosi infrangono tutte le regole di purità legale che c'erano. Si mettono in cammino, entrano nella città e chiamano Gesù. Adesso io non so, mi sono chiesta, non so se avessero sentito parlare di Gesù, sapessero, perché insomma erano dei relegati, dei segregati, sapessero chi era, sapessero che faceva miracoli, che operava guarigioni. Il Vangelo non ce lo dice. Comunque si mettono a gridare: Gesù, maestro, abbi pietà di noi, subito, non chiedono neanche la guarigione, E Gesù dà questa risposta che a prima vista sembra un po' incomprensibile. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi dai sacerdoti. Ora, l'andare a presentarsi ai sacerdoti significava l'avvenuta guarigione, significava andare dai preposti per che certificassero l'avvenuta guarigione. Ora loro non erano mica guariti. Gesù non ha detto: siete guariti, andate dai sacerdoti. No, Gesù ha detto: andate prima dai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Vedete? È questa la fede. Credere prima di vedere. Credere prima di chiedere. Noi chiediamo, ma chiedere non è credere. Bisogna credere prima di chiedere, o perlomeno contemporaneamente, perché se chiediamo, però sotto sotto, ma chissà se poi capiterà o no, addio patria. Abbiamo già messo le premesse perché la preghiera non si è ascoltata, Bisogna credere prima di vedere, bisogna credere prima di chiedere, o perlomeno contemporaneamente, Ed ecco che durante il cammino di colpo si ritrovano guariti. Qui c'è un chiaro riferimento, ma lo vedo per la prima volta così chiaro, così lampante, così evidente. Non l'avevo mai visto, Appena Gesù li vide, disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E non erano per niente guariti. Questo riguarda la lebbra, non di quei 10, ma di chi? Ma della nostra. Dobbiamo andarci a presentare ai sacerdoti con la nostra lebbra, cioè il nostro peccato, e saremo guariti dopo. Il sacramento della confessione ha questa funzione. Prima dobbiamo andare dai sacerdoti, non perché certificano l'avvenuta guarigione già avvenuta, ma perché distruggano la malattia ancora in corso, cioè nel nome di Gesù, quindi andate dai sacerdoti, questo lo dico a voi. Gesù dice ai lebbrosi: andate dai sacerdoti, e io vi dico: andate dai sacerdoti e così sarete guariti. Allora, andiamo avanti. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ecco perché Gesù doveva attraversare la Samaria, perché tra la Giudea e tra gli ebrei e i samaritani non correva per niente buon sangue, erano non solo stranieri, ma era anche pericoloso attraversare la Samaria. Chi doveva andare dalla Giudea in Galilea preferiva passare per la Transgiordania, ed era un insulto essere tacciato da samaritano. Una volta i farisei dicono a Gesù: sei un samaritano. Era l'insulto più offensivo che uno potesse ricevere. E invece Gesù attraversa la Samaria. Non fa giri più lunghi, passa attraverso la, va oltre il Giordano per evitare la Samaria. No, 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 no. E tra questi 10 lebbrosi c'era anche un samaritano. Questo, incredibile, la fede di quest'uomo, questo, quindi stavano andando dai sacerdoti, questo, uno di loro, vedendosi guarì, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, non andò, tornò indietro a ringraziare, tornò indietro, lodando Dio a gran voce. Un samaritano. E notate che anche Gesù alla fine disse: ma non ne sono guariti 10 e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessun altro che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Vedete, Gesù non dice non sono venuti a ringraziare per la grazia ottenuta, eccetera. No, rendere gloria a Dio. Allora la prima cosa da fare dopo una guarigione ottenuta, dopo una remissione dei peccati, bisogna rendere gloria a Dio. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Quindi possiamo dire che gli altri 9 sono stati solo guariti, ma questo è stato salvato, cioè ha riconosciuto in Gesù il Salvatore e non solo il dispensatore della guarigione. Non gli è bastata la guarigione, ha voluto rivolgere il suo sguardo e il suo grazie al donatore di ogni grazia. Ecco dove ci piazziamo noi in questa scena? Noi rischiamo di essere quei 9, quei 9 che non hanno saputo rimettersi in cammino per venire a rendere gloria al donatore di ogni grazia. Si sono fermati su loro stessi, hanno guardato solo il dono ricevuto, disinteressandosi del donatore. Ecco spiegato perché il Signore ci fa aspettare, non ci esaudisce al primo colpo, perché ci interessa troppo la grazia, ci interessa molto di più la grazia che il donatore. Lui vuole che andiamo oltre, lui vuole che alziamo lo sguardo fino a lui, che non ci accontentiamo di meno. Le grazie sono un segno. È il dito che mostra la luna, ma non dobbiamo fermarci al dito. Noi, la nostra meta è lui. La guarigione o la grazia in sé deve sempre essere considerata come un mezzo, non come un fine. Finché la consideriamo un fine, il Signore ci fa aspettare. Aspetta lì che non sei ancora pronto per riceverla. E quindi chiediamo al Signore la più grande grazia, è questa. La più grande grazia è desiderare di più Lui che le sue grazie. Il Signore ha un gran problema, Dio ha un gran problema. Il grande problema di Dio sapete qual è? Che è onnipotente, che può tutto. Quindi uno che può tutto si va da uno che può tutto perché ci faccia qualsiasi tipo di grazia, tanto lui può tutto, no? Ma lui vuole essere amato per se stesso, non perché è onnipotente e può farci le grazie. Ecco la grande purificazione della volontà. Volere lui, non le sue grazie. Che lui ce le vuole dare le sue grazie, E lo dice nel Vangelo. Cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovra più. Non pensateci voi al resto, vi sarà dato. Ma se siete attaccati solo al resto, non avrete né l'uno né l'altro. E così farete l'anticamera lì, aspetta che ti aspetta, per maturare, finché maturi questo bisogno di Dio, più che della grazia di Dio. E allora, per la storiella, ce n'è una veramente indicata, perché qual è, diciamo così, il problema di questi lebbrosi, di questi nove? È che non hanno avuto riconoscenza verso l'elargitore della grazia, hanno solo preso e basta. Allora, questa si intitola la festa delle virtù. Un giorno il Signore Dio decise di fare una grande festa sul Gran Paradiso. Notate che io sono in Val d'Aosta, in un Gran Paradiso, e qui insomma posso vedere uscendo più in là. Dunque, un giorno il Signore Dio decise di fare una grande festa sul Gran Paradiso e invitò tutte le virtù. No, però quello è il Gran Paradiso che è in cielo, dove fece la festa Dio, ma io l'ho anche voluto associare alla montagna. E invitò tutte le virtù alla festa. Queste giunsero da ogni parte del mondo nei loro lunghi ed eleganti abiti da ricevimento. Dalla cima del Monte Bianco, in uno sfolgorante abito bianco, giunsero l'innocenza e la purezza e si abbracciarono. Dal Monte Rosa, e precisamente dal Cristo delle Vette, giunsero la gioia e la pace, entrambe vestite di rosa, un lungo abito rosa, e intonarono in coro l'inno della gioia. Dai verdissimi prati sotto il monte Zerbium, vestite di verde, giunsero la speranza e la pazienza, e si sorrisero. Da una stella luminosa, vestite di un abito color vetro, giunsero la verità e l'umiltà, perché quelle sono trasparenti, no? E si riconobbero al volo. Dal cuore dell'universo, vestite di uno smagliante abito rosso, giunsero la carità e la misericordia, e al loro arrivo risuonò un fragoroso applauso. Infine, per ultime, non si sa da dove, giunsero due virtù, vestite di un lungo abito color argento. E si squadrarono meravigliate, perché non si erano mai viste né incontrate. Allora il Signore Dio si avvicinò e disse: «Ah, è vero, dimenticavo che voi due non vi siete mai incontrate. Permettete che vi presenti». Sapete chi erano? Erano là. Beneficenza e la riconoscenza, mai incontrate. Ecco, allora chiediamo al Signore questo dono della riconoscenza. È questo che rende opaca la nostra anima, scura, dissomigliante, perché non sappiamo riconoscere tutte le grazie che riceviamo in continuo, in continuazione. Il Signore ci elargisce beni di tutti i tipi, e noi quante volte sappiamo riconoscerlo, sappiamo ringraziarlo. Ci sono anche mali, purtroppo. Diciamo così che oggettivamente parlando ci sono anche i mali, siamo in un regime di natura non innocente, non siamo nel paradiso terrestre, nel giardino dell'Eden, siamo fuori, siamo, non so come dire, ci sono un sacco di mali, siamo inguaiati fino al collo, cioè abbiamo mali, fragilità fisiche e le malattie, fragilità psicologiche, malattie psicosomatiche, fragilità morali, poi se non bastasse c'è anche il tentatore che ci tormenta. Ma allora, vorrei fare un aggancio, perché si sente spesso, l'ho sentito anch'io dire, Ah, i miracoli, miracoli, sì, i miracoli c'erano, roba di altri tempi. Qualcuno persino sostiene che i miracoli Gesù li faceva quando era in Palestina perché doveva provare la sua divinità. Ma che? Quanti miracoli esistono al giorno d'oggi? Recentemente uno è guarito dalla SLA, la SLA è mortale al 100%, è stato accompagnato da un sacerdote in un santuario. E si alza dalla carrozzella. Un'altra che mi aveva commosso, una testimonianza di una ragazzina di 12 anni, avvertiva un dolore al ginocchio, fa lastre, tumore. A un certo punto le propongono di tagliare la gamba. Il padre si oppone fermamente e decidono di fare un pellegrinaggio a Lourdes. Lì non succede niente, però portano a casa acqua di Lourdes. La mamma ha continuato, ma io credo per un anno, adesso non mi ricordo, ma per tanto tempo, a fare gli impacchi al ginocchio. Un bel giorno la bambina che era sulla carrozzella sente un'intensa voglia di correre, si alza, guarita. Ecco, vedete la perseveranza? Il Signore vuole che perseveriamo. Allora perseverate, non dite mai il Signore non mi ha ascoltato, dite il Signore non mi ha ancora ascoltato, perché vuole che ami Lui più della grazia. Ma quando amerete Lui più della grazia arriverà istantaneamente. Allora, adesso il tempo passa e io devo darvi la risposta sul tempo, perché la domanda che avevo fatta l'altra volta, mamma mia com'era già, mi è anche arrivato già un messaggio, come si misura il tempo? Oh, guardate che la risposta di astrofisica non è mai come quella di buon senso. Mi è arrivato un messaggio, il tempo si misura con gli orologi, vabbè certo, ma la risposta di astrofisica non è assolutamente questa. Sapete, prima che c'erano gli orologi, come si misurava il tempo? Oh, non è mica da tanto che ci sono gli orologi, e il tempo esiste da sempre. Sapete come si misura il tempo? Il tempo si misura con lo spazio. Allora, prima c'erano le meridiane, no? Meridiane è un quadrato di muro con una stanga che secondo l'ombra che riflette quando c'è il sole si capisce che ora è. Ma se non ci fosse lo spazio di muro, come si farebbe a misurare? Gli orologi, ci sono delle lancette che scorrono, ma scorrono dove? Scorrono su uno spazio, scorrono mica al di fuori dello spazio. Il tempo è una cosa misteriosissima, e noi siamo abituati a chiamarlo tempo, ma sarebbe più giusto dire che ci sono tanti tempi, e questa è la domanda per la prossima volta. Il tempo sulla Terra scorre dappertutto uguale? Ecco la domanda per la prossima volta. Scervellatevi, spremetevi le meningi e poi sentirete la risposta, vediamo se concorda con quella che avete pensato voi. Allora adesso arriviamo alla vitamina spirituale. Ve ne ribadisco una che vi avevo già dato tempo fa, ma è molto in tema con questo Vangelo sulla fede, riconoscere che Dio può tutto, e Dio è il maestro dell'impossibile, a lui niente è impossibile. Allora, cosa significa avere fede? Oltre a questo, significa essere come quell'uccellino che sente il ramo tremare sotto di sé, ma non ha paura perché sa di avere le ali. La fede e la fiducia in Dio sono le due ali che ci fanno superare ogni timore. Vedete che le abbiamo anche noi le ali, facciamole funzionare. Noi siamo troppo raso terra, vogliamo camminare ma non vogliamo volare. Non abbiamo ancora imparato a volare. Lezioni di volo, carissimi, prendete lezioni di volo. La prossima volta ci incontreremo in volo. Allora, chi volesse chiarire domande o chiarimenti vari, il numero è 338-7553-847 e poi andate sul sito In Cammino con Gesù e trovate tutto il resto. E io vi saluto al volo e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Vilma.